A voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, questa è Non Solo Sport, come tradizione in questa stagione, prima parte dedicata a sport e chiesa, un rapporto spesso proficuo di tante iniziative positive, ma come è altrettanta tradizione quando siamo in concomitanza con i viaggi del Papa all'estero, andiamo un po' a vedere la realtà agonistica che c'è nei paesi in cui il Pontefice Papa Francesco si reca, questa volta Cuba e Messico. A Cuba c'è stato lo storico incontro con la realtà ortodossa russa, il patriarca Kirill, mentre in Messico è il ritorno di un pontefice dopo l'ultimo viaggio effettuato nel paese latinoamericano da Benedetto XVI. Lo sport è importante per questi due paesi, ne vogliamo parlare con Don Leonardo Biancalani, nostro ospite fisso. Un cordiale saluto a te, Don Leonardo.
Un cordiale saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dicevo, una realtà importante quella agonistica per Cuba, perché è stato, abbiamo detto, anche nei tempi in cui il regime era un regime chiuso, è stato l'unico gancio, insomma, con il resto del mondo.
Beh, possiamo dire che è una realtà in dinamica, ecco, quindi una realtà dinamica che ci offre sicuramente degli spaccati diversi, degli scenari diversi rispetto ad un'altra volta. Lo sport è ancora importante, fondamentale, certamente è cambiato anche un atteggiamento nei confronti della Chiesa e questo è sicuramente positivo, però credo che ancora per questo, soprattutto per questo paese, ma anche in modo particolare per il Messico, sport di squadra come il calcio, la pallavolo e altri rappresentino un motivo di orgoglio nazionale e anche di veramente di farsi conoscere nel mondo intero.
Ecco, il Papa, dopo l'incontro con il patriarca ortodosso russo Kirill, ha detto L'Avana diventa un po' la capitale della unità, della riunificazione. Ecco, in questo senso anche lo sport, nei momenti poi più importanti come i campionati del mondo, le Olimpiadi, ha questo motto, insomma, da mettere in pratica, cioè praticare l'agonismo, praticare le gare proprio all'insegna di un guardarsi negli occhi, di un essere uniti.
Ma sicuramente lo sport ha la capacità di spesso rompere le barriere, i confini nazionali e dare la possibilità agli atleti di contendersi su una partita, su una prestazione in modo corretto, in modo onesto e soprattutto in modo umano. La capacità che ha lo sport è quella di una universalità nel toccare il cuore di tutti gli uomini e nello stesso tempo ha la capacità di farli sentire tutti fratelli, tutti vicini a sé, e quindi questo è molto importante, soprattutto per quanto riguarda quelle situazioni particolari che anche in modo particolare, riferendosi a Cuba, il Centro America ha vissuto negli ultimi 40 anni.
Ecco, spostiamoci in Messico, seconda tappa del viaggio apostolico di Papa Francesco. In Messico la realtà sportiva è stata sempre molto importante, basti pensare che negli ultimi decenni il paese ha ospitato le Olimpiadi nel 68, due campionati nel mondo nel 70 e nell'86. È un paese denso di contraddizioni.
È un paese di grandi contraddizioni e di grandi potenzialità. Noi ci vogliamo augurare che tramite lo sport anche il Messico riscopra e le competizioni sportive riscopra quella capacità di essere conosciuto nel mondo anche in maniera simpatica. Pensiamo al famoso sombrero e non solo, ecco, anche perché è un paese che ha una forte connotazione cattolica, penso solo alla devozione della Madonna di Guadalupe, quindi veramente è un paese che e poi è bellissimo, delle spiagge bellissime, pensiamo solo ad Acapulco, eccetera, quindi mi auguro che lo sport, che ha appunto questa forza dirompente universale, faccia riscoprire ai messicani stessi la bellezza del paese e la bellezza anche di confrontarsi in maniera civile per far sì che il paese possa crescere umanamente e spiritualmente, internamente nei confronti del mondo.
Stiamo vivendo il Giubileo della Misericordia, il 22 prossimo a Milano sarà celebrato il Giubileo degli Sportivi. Lo sport ha bisogno di misericordia, ma in che modo?
Lo sport ha bisogno di chiarezza, ha bisogno di misericordia nel riconoscere le proprie colpe, che spesso magari sono nascoste. Pensate voi tutte alla piaga del doping, alla piaga certamente di quelle che sono le scommesse, non solo il calcio scommesse, ma le scommesse in generale. Lo sportivo ha bisogno di riscoprire la forza, il fascino di una competizione che però sia sana, reale e onesta.
Ecco, un'ultima cosa, don Leonardo, volevo chiederti di commentare un po' le ultime vicende invece del nostro campionato. La Roma di Spalletti, il tecnico che è ritornato dopo l'esonero di Garcia, sembra aver innestato la marcia giusta, tra l'altro in prossimità di due partite importanti, che è quella tra Juventus e Napoli, le prime della classe, e anche poi Inter e Fiorentina, che sono lì insomma a contendere alla Roma i posti di rincalzo rispetto alle prime posizioni. Ecco, una scalata che la Roma può portare a termine positivamente, secondo te?
Ma guarda, io lo dico perché poi tra l'altro Spalletti è anche toscano, è di Certaldo, quindi Empoli, quindi provincia di Firenze. Io sono, tra virgolette, contento che sia arrivato tardi, perché forse se fosse arrivato prima la Roma sarebbe lottata per lo scudetto. Lo avevamo detto che c'era un problema di guida tecnica, non di calciatori, perché l'organico della Roma è da scudetto. Ora lo stiamo vedendo, però certamente il lavoro che ha iniziato è un po' tardivo, quindi per lo scudetto la Roma non la vedo, perché ha perso molti punti. Ma mi faccio una domanda e te la faccio a te: ma se fosse arrivato prima?
Se fosse arrivato prima, forse le cose, come tu hai detto, sarebbero ben diverse in testa alla classifica. Ma mi chiedo in che cosa ha mancato Garcia, che appena la stagione precedente aveva portato la Roma a quella cavalcata iniziale di campionato incredibile con 10 vittorie di fila.
Ha mancato nel non motivare tutti i giocatori. Spalletti prima di tutto ha risistemato la Roma da un punto di vista atletico e ha messo tutti sullo stesso piano. E un giocatore oggi, un professionista, un campione, per sentirsi grande, per dare il 101%, deve sentirsi sullo stesso piano degli altri.
Insomma, un campionato ancora tutto da gustare e pieno di incertezze, proprio perché non sappiamo come andrà a finire il confronto Juventus e Napoli, ma non sappiamo neanche come andrà a finire poi il prosieguo del campionato per le altre squadre. Insomma, un campionato che si rivela finalmente bellissimo, non più una cavalcata solitaria, ma insomma tante squadre che mirano a far bene e a ottenere posti importanti, anche per poi accedere alle coppe internazionali, che come tu più volte ci hai detto sono importanti anche per le casse.
Sono fondamentali, soprattutto il terzo posto. Quest'anno ha un valore, andate a consultare tutte le cose, l'ho già fatto io, tra i 15 e i 35 milioni di euro, quindi sono tanti soldi.
Il che vuol dire fare delle campagne acquisti migliori, vuol dire anche impostare una stagione in maniera sicuramente più tranquilla.
Ma significa soprattutto pagare gli stipendi ai calciatori e quindi dare più serenità all'ambiente.
Sicuramente. Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti gli ascoltatori.
Seconda parte di Non Solo Sport dedicata ai commenti su questioni conosciute e meno conosciute del mondo agonistico italiane e internazionali. Di vari temi ha parlato Luca Collodi con Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Sentiamo.
Nesti, mancano 6 mesi alle Olimpiadi in Brasile, ma non mancano i problemi per queste Olimpiadi, dal piano sociale anche al piano sanitario con il virus Zika.
Sì, a 6 mesi dalle Olimpiadi in effetti ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi da registrare. Quelli positivi sono i 10 miliardi di euro di budget tagliati coscienziosamente del 20% a causa della peggiore recessione che ha colpito il paese dal 1930. Il 57% delle spese coperte da privati e non da denaro pubblico, e i 2.750.000 biglietti per le gare già venduti. Gli aspetti negativi, purtroppo, oltre il pericolo virus, ricordano i mondiali di calcio di 2 anni fa. Barra da Tijuca, il quartiere residenziale a 25 km dal centro di Rio de Janeiro, che ospiterà la maggior parte delle gare, manifesta grande freddezza nei riguardi dei giochi. Si protesta per l'allestimento della manifestazione in confronto ai reali bisogni del paese, soprattutto in campo sanitario. A Rio, infatti, sono stati chiusi ben 7 ospedali a causa di un buco di bilancio di 400 milioni. Inoltre è in corso un'operazione per mascherare i disagi del paese e reprimere eventuali contestazioni. 51 caserme e 85.000 uomini fra militari e polizia stabiliranno un record a livello di ordine pubblico per le Olimpiadi, con centinaia di famiglie già sfrattate per far posto alle varie strutture previste.
Altro tema che vogliamo affrontare è, cambiando argomento, riguarda la FIFA, che ultimamente è abbastanza nell'occhio del ciclone, perché la FIFA ha oscurato una fascia, la fascia di Neymar, con la scritta 100% Jesus. Come interpretare questo atteggiamento del calcio mondiale?
Ma in effetti ha imperversato sul web, su internet, questa censura da parte della FIFA nei giorni scorsi. Questa fascia Neymar la recava alcuni mesi fa durante la premiazione per l'ultima Champions League, quindi quella vinta dal Barcellona contro la Juventus. La FIFA, alla cerimonia di consegna del pallone d'oro, quindi poco tempo fa, ha trasmesso un video cancellando questa scritta, come lei ricordava, 100% Jesus. La federazione ha spiegato che intendeva evitare di urtare la sensibilità di giocatori di altre religioni. Tra l'altro è il secondo atto di censura religiosa da parte della FIFA, che nel 2002 aveva diffidato le squadre dal raggrupparsi al centro del campo per pregare. Era avvenuto dopo che il Brasile, campione del mondo, lo aveva fatto in seguito alla finale vinta con la Germania. Sinceramente viene spontaneo esclamare: ma da che pulpito viene la predica? Stiamo parlando, signori miei, della FIFA, che ultimamente si è macchiata di scandali ben lontani da qualsiasi forma di etica. Io credo che impedire certe espressioni di fede non sia rispetto per gli altri, ma casomai discriminazione per i credenti di qualsiasi religione.
Altro elemento sul quale noi vogliamo concentrare oggi la nostra attenzione è quello finanziario, quello economico, perché purtroppo ormai il calcio vive anche sull'acquisto di quote da parte di grandi gruppi imprenditoriali, e il Milan sta vivendo un periodo di incertezza da questo punto di vista, perché a quanto pare Mr. B, questo thailandese che doveva entrare nella società conquistando una parte di quote per poi avere nel corso degli anni la maggioranza del Milan, sembra aver cambiato idea. Che cosa sta succedendo al Milan, alla proprietà societaria?
È in atto, per l'esattezza, ed è una questione proprio di queste ultime ore, una spiacevole controversia fra la testata La Repubblica e il gruppo Fininvest. Prima La Repubblica ha annunciato che è definitivamente tramontata la trattativa fra Silvio Berlusconi e l'accordata rappresentata da questo broker thailandese Teixeirbol, detto Mr. B, e cioè la cessione del 48% del club rossonero a lui per 480 milioni di euro. Poi la Fininvest ha smentito anche ironicamente con un comunicato nel quale si legge che poi tutto questo poco o nulla abbia a che fare con la verità dei fatti, è un dettaglio che evidentemente la Repubblica considera marginale. Ecco, uscendo dalla controversia stessa, ci sono tre elementi, tre dati di fatto che comunque lasciano perplessi. Il primo è che la firma di Mr. B doveva avvenire oltre 6 mesi fa e continuano i viaggi e i rinvii. Il secondo è che Berlusconi in persona ammesso che il Milan ha altri interlocutori oltre a Mr. B. Il terzo è che restano difficili da comprendere, almeno per noi profani, le basi della trattativa. La domanda è sempre la stessa: ma chi può decidere di spendere quasi mezzo miliardo di euro per meno del 50% delle azioni e quindi virtualmente per non comandare?
Bene, grazie a Luca Collodi, grazie a Carlo Onesti, intervistato dal nostro collega. E passiamo dunque a un altro argomento. E per la storia sportiva che come tradizione conclude ogni puntata di Non Solo Sport, andiamo a Firenze, dove l'Unione Polisportiva Dilettantistica Isolotto, Isolotto è il nome di un quartiere del capoluogo toscano, ha messo in cantiere un interessante progetto di calcio integrato, il cui slogan è «Un gol per l'inclusione sociale». Si tratta della prima esperienza del genere in provincia di Firenze, sicuramente fra le poche in Italia che mirano all'inserimento di bambini e ragazzi diversamente abili all'interno di gruppi di piccoli calciatori invece normodotati. Davide Capano ha sentito per noi il vicepresidente del sodalizio fiorentino Gino Fantechi Materni. Sentiamo.
Come nasce il progetto Un gol per l'inclusione sociale?
Nasce semplicemente dal rilievo di necessità espresse dalle persone. Si può dire un progetto nato per la strada, parlando con le persone e avendo colto una richiesta di centro di aggregazione, di integrazione, e da lì con poi il là che diciamo che la che ce l'ha dato un signore, un genitore, che ha un bambino con trisomia 21, con trisomico, ci ha suggerito appunto di questa possibile attività. Ci abbiamo studiato, ci abbiamo riflettuto molto, perché questo è più di un anno che ne parliamo e ci confrontiamo con varie situazioni, psicologi, giusto per non fare una cosa seria, non per riempirsi la bocca, una cosa... La vogliamo fare concretamente, perché i margini di possibilità abbiamo rilevato che sono reali.
In che maniera saranno coinvolte le famiglie dei ragazzi?
Le famiglie dei ragazzi, da un punto di vista puramente tecnico, no, perché uno degli obiettivi è proprio anche il promuovere l'indipendenza, l'autonomia, sia per sviluppare anche le abilità cognitive e motorie, e anche comunicative nell'interazione con gli altri ragazzi. Per cui sotto questo punto di vista cerchiamo di sviluppare il più possibile l'autonomia dei ragazzi, che è una richiesta anche dei genitori stessi. Poi chiaramente i genitori avranno un ruolo importante, perché saranno di supporto e di collaborazione continua per il percorso di sviluppo dei ragazzi.
Quali sono i vostri obiettivi a medio e lungo termine?
Allora, no, tengo a precisare che innanzitutto in questo momento qui che stiamo partendo in maniera concreta, reale, però l'abbiamo definito un progetto pilota, perché vogliamo testarlo sul campo e vedere di portare i nostri obiettivi dell'integrazione, perché la differenza e anche l'ambizione con tanti altri progetti che esistono su questo settore è di sviluppare l'integrazione reale con gli altri ragazzi, sia a livello di allenamenti che a livello di socialità. Per cui noi in questo momento qui partiamo con tre step, diciamo, con tre fasi principali, che sono quella prima dell'ambientamento, la seconda dell'insegnamento tecnico puro, e gradatamente è valutato caso per caso in modo singolo l'integrazione con la rotazione del gioco con gli altri ragazzi.
Avete fatto rete con altri enti o associazioni?
Sì, allora questo ci tengo a dirlo, perché questa attività, come tutte le cose, come io penso per tutto, non si fa niente da soli, ci vuole collaborazione, ci vuole simpatia, ci vuole sinergia. Io devo ringraziare prima di tutto il patrocinio del Comune di Firenze, del quartiere 4, e in particolare la Presidenza, la Commissione Sport, oltre alla Commissione Servizi Educativi e Culturali. Poi abbiamo un grande feeling con l'Associazione Trisomia 21 di Firenze, su uno sponsor in senso istituzionale, che è la Fondazione Artemio Franchi, che ci sta credendo molto, e sottolineo non solo per l'attività verso i ragazzi disabili, ma nell'ottica anche di una crescita dei ragazzi normodotati, come esperienza di interazione fra i due gruppi. E poi, non da meno, perché è assolutamente importante anche questo, la FGC Toscana, il settore giovanile scolastico, e la Lega Nazionale Dilettanti Toscana, che ci ha dato fiducia e supporto per queste attività.
Questa collaborazione come si concretizzerà?
A livello di collaborazioni, perché principalmente sono collaborazioni e supporto tra personale, consulenze, sostegno di vario tipo, ma principalmente organizzativo. Per cui poi dopo nel proseguo sarà si svilupperanno anche queste sinergie, magari organizzando qualche torneo, organizzando altri tipi di iniziative, magari anche con la realtà al di fuori della Toscana stessa, però questo è prematuro, non so dare dettagli perché è nella nostra idea portarlo in questa direzione, però non ho al momento dettagli utili per essere concreto.
Dall'isolotto sono passati anche giovani diventati poi campioni del calcio professionistico. Sarebbe bello coinvolgerli?
Sì, sicuramente è un altro passo interessante che possiamo fare, perché ci sono anche giocatori, in particolare io mi ricordo quelli più recenti, che sicuramente era Flachi e Brienza, però ecco, anche questo è una cosa in evolversi, abbiamo pensato anche a questo molto volentieri, però ancora non abbiamo fatto questo passo attivo, diciamo.
Bene, termina qui la puntata di oggi. Non Solo Sport torna lunedì prossimo. A voi tutti un grazie per l'ascolto e un buon proseguimento di giornata da Giancarlo Lavella.